Questi disastri naturali stanno diventando sempre più frequenti e pensare che a letteralmente 10 km da dove sto abitando le persone non hanno niente mi fa molta impressione.
Essendo qua in Erasmus, non abbiamo le attrezzature giuste per fare le cose, abbiamo notato che c'è veramente una scarsa organizzazione da parte proprio di tutti quanti, è tutto lasciato un po' allo sbaraglio, non si capisce, e la situazione è veramente drastica.
Avete appena ascoltato alcune testimonianze degli studenti italiani in Erasmus a Valencia. Subito dopo l'alluvione, un paio di settimane fa, migliaia di volontari si sono riversati in strada per sollevare la città dal fango e dai detriti. Qualcuno li ha chiamati bamboccioni, qualcun altro chiusi. Sono le ragazze e i ragazzi a cui diamo voce per cancellare i pregiudizi e conoscere la loro visione del mondo. Chi vi parla è Pierluigi Lantieri e questo è Sfaticati, la risposta dei giovani.
Sfaticati, la risposta dei giovani. Un podcast del giornale Radio Sociale.
Abbiamo ancora tutti in mente le drammatiche immagini giunte da Valencia, dove la Dana ha provocato oltre 220 vittime, ha trasformato le strade in fiumi d'acqua e ha trascinato con sé automobili e oggetti vari. Scene simili si sono viste soltanto 10 giorni prima nel Bolognese, colpito da gravi alluvioni che hanno provocato un decesso, 3.500 sfollati e circa 15.000 case senza elettricità. Quello dell'Emilia-Romagna è un caso emblematico, considerando che si è trattato del quarto evento alluvionale in meno di un anno e mezzo, dopo le due alluvioni di maggio 2023 e quella di settembre 2024. Proprio qui incide il cambiamento climatico, nell'intensità e nella frequenza di questi fenomeni. Alcune evidenze sono state catturate, ad esempio, dall'osservatorio AMBI sulle risorse idriche, che ha conteggiato per l'Italia l'aumento degli eventi climatici estremi. Dall'inizio dell'anno al 15 settembre del 2024 si sono verificati nel nostro paese circa 1900 eventi estremi, di cui circa 200 tornado, più di 650 grandinate e oltre 1000 nubifragi. Come reagire alla crisi climatica in atto? Lo sfaticato della settimana è Valerio Gatto Bonanni, attivista e artista. Questo è il suo commento.
Innanzitutto basta chiamarlo maltempo, ma si chiama crisi climatica provocata dall'azione umana. Quindi non lo smetteremo mai di ripetere: più si scalda il pianeta, più si scalda il mare e gli oceani, più ci sarà una frequenza maggiore di eventi climatici estremi come tornadi, grandinate, uragani. Per cui la politica base è quella di diminuire la CO2 in atmosfera e lo si fa abbandonando il fossile, migliorando la mobilità sostenibile nelle città e anche diminuendo l'agricoltura intensiva. E servono politiche di adattamento per gestire e ridurre le conseguenze di questa crisi a livello internazionale attraverso un fondo di solidarietà e a livello nazionale con rimodulazione, l'approvazione e lo stanziamento di risorse adeguate per il PNAC, che è il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, favorendo interventi di rinaturalizzazione dei corpi idrici, dei territori e in generale delle città.
Naturalmente non basta agire sul piano nazionale, la risposta deve essere multilivello perché il problema riguarda tutti. Anche se siamo solo nella prima metà di novembre, sappiamo già con certezza che il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato sulla Terra. Il dato è stato rilevato da Copernicus, il servizio di monitoraggio climatico dell'Unione Europea, e come dichiarato dal vice direttore di Copernicus, Samantha Burge, dovrebbe fungere da catalizzatore per aumentare l'ambizione della COP29. La conferenza annuale dell'ONU sul clima ha aperto i battenti lunedì 11 13 novembre a Baku, capitale dell'Azerbaigian, per chiedere alla COP29 un impegno concreto contro la crisi climatica. Sabato 16 novembre si terrà a Roma il Climate Pride. Oltre 50 associazioni e movimenti si uniranno in una grande street parade che si inserisce in un contesto di mobilitazioni globali durante la conferenza di Baku. Quali sono le richieste di chi scenderà in piazza nella capitale? Questa la risposta di Gatto Bonanni, ideatore del Climate Pride.
Annullamento del debito dei paesi che sono più colpiti dalla crisi climatica, che permette loro maggiori investimenti per la transizione ecologica. Poi bisogna rendere effettivo e reale il fondo Loss and Damage, che va a supportare i paesi che sono già stati danneggiati e deve essere tutto a fondo perduto. Poi la condivisione delle tecnologie chiave per il clima, e bisogna sostituire il sistema dei brevetti che adesso bloccano il progresso comune dei vari paesi. Inoltre bisogna prevedere la fine del mercato dei crediti di carbonio e delle false compensazioni, che fino adesso non ha funzionato e anzi ha permesso il greenwashing a molte aziende e paesi, anche perché la transizione ecologica deve partire dalle comunità locali. Poi bisogna spingere tantissimo sulle fonti rinnovabili, riqualificando il settore edilizio, risparmio energetico, riduzione dei consumi, e i tempi del phase out devono essere vincolanti per tutti, perché questa è spesso una cosa che succede alla COP, che le proposte che vengono accettate non hanno vincoli, quindi poi se ne va a ridiscutere gli anni successivi.
Dinanzi l'inadeguatezza o quantomeno l'immobilismo delle scelte politiche internazionali, la società civile continua a rispondere presente. L'attivismo climatico procede con le sue forme di protesta più o meno trasgressive, con l'obiettivo di costruire un futuro più giusto e sostenibile per tutti e tutte. Ma qualcuno sembra spingere verso un'altra direzione, cercando di bloccare e sanzionare queste manifestazioni. Ecco le parole di Gatto Bonanni.
Sempre più in tutti i paesi sta diventando molto forte l'accanimento verso gli attivisti climatici, gli attivisti sociali, che chiedono le cose che lo stesso ONU sta chiedendo. Anche l'ONU stesso ha indicato che c'è un accanimento verso l'attivismo climatico. Quindi è fondamentale rifiutare questa forma di criminalizzazione del dissenso. In Italia lo manifesta il decreto sicurezza 1660, in Germania le accuse di terrorismo contro Let's Generation, in Colombia c'è stata una brutale repressione degli attivisti indigeni, in Azerbaigian stesso purtroppo vengono denunciati chi denuncia la crisi climatica e l'estrattivismo fossile.
Parlare di lotta al cambiamento climatico implica anche la tutela delle libertà politiche e civili collegate alla possibilità di protestare contro un sistema che si ritiene ingiusto. Non solo, la giustizia climatica non può che essere accompagnata dalla garanzia di una giustizia sociale. In che modo?
La crisi climatica riguarda molto la giustizia sociale, nel senso che a pagare le spese degli eventi climatici estremi, delle ondate di calore, sono i più fragili, pensiamo agli anziani e bambini, ma sono anche i più poveri, chi poi non può ripermettersi di sistemare una casa, di ricomprarsi un mezzo per lo spostamento, chi viene licenziato perché perde il lavoro e non ha altri mezzi di sostentamento, non ha delle famiglie che lo possono tutelare, non ha previdenze sociali che lo possono tutelare, per cui la giustizia climatica si associa totalmente alla giustizia sociale. Ad avvantaggiarsene della crisi climatica sono soprattutto le grandi corporazioni del fossile, che continuano a speculare su ogni cosa, compreso adesso lo scioglimento dei ghiacci, e stanno iniziando a fare dell'estrattivismo fossile anche nelle zone che erano ghiacciate, quindi estrattivismo minerario negli oceani e nei mari. Tutto questo cambiamento climatico si ripercuote sulle persone più fragili, e sia nei paesi paesi di origine dei cambiamenti climatici, cioè quelli maggiormente industrializzati e maggiormente emettitori di gas serra, ma sia nei paesi che magari sono meno emettitori di gas serra, come gli stati insulari o africani, eppure sono quelli che poi hanno maggiori conseguenze dei cambiamenti climatici, l'innalzamento delle acque, maggiore desertificazione. Consideriamo che i migranti climatici aumentano proprio perché non hanno possibilità di coltivare la loro terra, non hanno la possibilità di accedere a dei mezzi di sostentamento finanziario che li tutelano, non hanno un welfare che li tutela, per cui le migrazioni climatiche aumentano sempre di più e aumenteranno sempre di più.
Sfaticati torna tra 2 settimane con altre voci dal mondo degli under 30. Segui tutte le notizie, gli approfondimenti, i podcast sul sito www.giornaleradiosociale.it e sui nostri social Facebook, X, Instagram e TikTok.